adesso dobbiamo raccontarci e soprattutto farci aiutare da chi il mondo delle tecnologie e della digitalizzazione lo conosce, come sarà il nostro futuro, ma come attuare questa rivoluzione del digitale. Io vi ho chiesto all'inizio della trasmissione di raccontarmi quale incontro, scontro, fallimento avete avuto con la digitalizzazione. È arrivato un messaggio che tra poco ascoltiamo insieme al nostro ospite, ma lo saluto perché lui è in collegamento con noi. William Nonnis, full stack blockchain developer del Ministero della Difesa, anzi dell'Enea adesso, già del Ministero della Difesa e membro del Comitato Scientifico di Consumerismo No Profit. Ben trovato William, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, grazie a te, scusandomi anche per il ritardo che sto portando per questa intervista, però vorrei intanto farti le congratulazioni perché tu hai ricevuto un premio e un riconoscimento molto importante. Qui abbiamo raccontato in questi mesi un percorso, no? E tu stai dicendo che da tempo stai cercando di parlare alle istituzioni, alle scuole, perché si sensibilizzino sul tema della digitalizzazione. Oggi è arrivato un primo riconoscimento per te e insomma devo dire che te lo sei strameritato. Hai ricevuto un premio importante.
Sì, diciamo che inaspettato in primis, tanto per iniziare, perché comunque dopo 10 anni di intensa attività sulle tecnologie innovative tipo la blockchain, non mi aspettavo, perché comunque sebbene che le istituzioni in generale sono restie a questo cambiamento, chiamiamolo così, e fondamentalmente mi ha sorpreso perché in quella sala era un premiante di alcune startup innovative.
E poi sorpresa,
esatto,
lui ha ricevuto
un
premio come migliore eccellenza italiana per insomma alcuni progetti che lui ha fatto, molti li abbiamo raccontati, ma soprattutto per un modo di intendere anche il sistema digitale che deve essere fatto conoscere a tutti, per il modo semplice con cui lui lo fa e fa sembrare che lo sia in realtà, ma il grande impegno che profonde in questo, in quest'opera che fa poi a titolo praticamente gratuito, caro William, questo lo vogliamo dire?
Sì, perché nelle scuole fondamentalmente essendo all'interno delle istituzioni non è che posso andare a chiedere soldi, come si suol dire,
anche se...
giustamente, ma anche perché comunque uno degli obiettivi del mio percorso professionale è anche sensibilizzare il tessuto sociale, perché la mia più grossa paura sotto questo punto di vista è che il tessuto sociale verrà travolto dal digitale se continua in queste condizioni.
Insomma. Ecco, questo l'hai sempre detto e ti aspetti anche, oltre che una rivoluzione che stenta a decollare, anche una rivolta sociale, e questo forse è l'aspetto più preoccupante. Noi vogliamo capire però come deve essere questa innovazione digitale, questo cambio di paradigma, da dove bisogna partire. Proprio per questo motivo ho voluto sfidare gli ascoltatori, caro William, per sapere che tipo di esperienze loro hanno con il digitale. Sentiamo, perché è arrivato un messaggio vocale, lo voglio proprio sentire, perché effettivamente io stessa ieri, cercando del materiale tra le chat delle mamme e anche le pagine Facebook della genitorialità, sono incappata in post esilaranti di persone che insomma, dovendo iscrivere i figli a scuola, si sono trovati prigionieri del sito del ministero, oppure chi doveva fare delle pratiche con l'INPS non sono riusciti a risolvere, chi doveva fare insomma altre cose è rimasto bloccato. Sentiamo questa testimonianza, William.
Dunque, da 10 giorni provo a prendere appuntamento al CUP della Regione Lazio per una serie di visite, analisi che dobbiamo fare io e mio figlio, e da circa 10 giorni il telefono è sempre occupato, ore e ore di
non attesa, mi meraviglia,
di musichine. Allora un giorno provo a lasciare il numero, così come detto dalla segreteria. Finalmente dopo 24 ore mi richiamano.
Vedi, bravo.
Tra le opzioni c'è tutto tranne quella di prendere appuntamento.
No.
E cade la linea.
Così
la 2 o 3 volte passano i giorni, giorno dopo giorno mando mail, niente, stamattina finalmente mi decido, unico giorno in cui non lavoravo, vado a fare la fila all'ASL di zona.
Cioè è andata in fila,
5 persone davanti,
come 20 anni fa.
Finalmente arriva lo sportello e la signora mi dice: Purtroppo sono chiuse le prenotazioni, fino alla fine dell'anno, dovrà tornare a gennaio. Quindi a
Vabbè,
questo
sono
punto
senza
penso che
parole.
dovrò pagare. Stessa storia, simile, mi arriva la mail del MIUR per la scuola di mio figlio, mi dice che mi sta scadendo, il giorno dopo mi arriva, va bene, è stato disattivato l'account. Mi metto in stamattina di buona lena per far sì che appunto mi si rinnovi il
No,
profilo,
sentiamo fino, ecco
però
questo pezzetto,
purtroppo non mi
sentiamo.
riconosce la password vecchia e quindi
Anche
impossibile. Ho
la.
cercato sul sito del MIUR, non trovo riferimenti di qualcuno che possa, qualche URP, non lo so, che mi possa aiutare.
Allora, non sei l'unica, non sei l'unica, cara ascoltatrice, dobbiamo appunto interrompere il tuo messaggio perché è molto lungo, magari dopo lo riprendiamo. Allora, William, cioè, hai sentito? E l'ASL,
Vabbè,
alla fine si è
ma
messo
ti
in
dico
fuga.
che è la normalità. Anzi, mi è sorpreso nel momento in cui fosse riuscita a risolvere il problema.
Sì, mia madre è un'altra che si sta avvelenando con il... Io lo dico, cioè, poi mia mamma è
La cosa
tranquilla
più
fino a un certo punto.
sconcertante è che nel 2022 ormai
Esatto, sì.
stiamo ancora a fare le file nei luoghi pubblici dove esistono sistemi di ticketing fondamentalmente online che permettono l'erogazione di un numero, di una data e ora di prenotazione per recarti presso quell'ufficio. Il problema non è più il sistema, cioè lo strumento, la tecnologia, il software, quello che volete voi. Il problema è che chi deve governare questo strumento, cioè il primo il Ministero dell'Innovazione che secondo me è inesistente allo stato attuale, poi è un'opinione personale, poi per carità ognuno è libero di pensare
Vabbè,
come
insomma,
vuole.
la tua opinione però ha un valore, visto che sei un
Seconda
esperto.
cosa è, ok, esiste questo ministero, ha delle idee che non ha allo stato attuale, ha una visione da qui a 30 anni, andiamo nelle pubbliche amministrazioni, nelle URP, nelle ASL, dove volete voi, insomma, dove c'è il cittadino che dialoga e capiamo com'è la situazione del personale a livello di formazione. Ad oggi, a livello di formazione, con l'ultimo annuncio spot, passatemi il termine, di Brunetta, che dice 1 miliardo di euro per la formazione
Sì,
nella PA, e che ci fa il brodo?
quando il ministro della pubblica amministrazione Brunetta ha detto che sarebbero state investite delle somme, insomma, per la formazione, però come dice William Nonnis che è all'ascolto, quando ho visto qual era la somma ho pensato, vabbè, probabilmente ci sarà un sistema per formare 200.000 persone per volta a distanza, perché altrimenti come si spiega che si debba far fare un salto al nostro paese nel digitale con poche risorse come quelle che vengono messe a disposizione, William? Come si fa?
Assolutamente giustissima e correttissima la tua analisi, anche perché nel PNRR, questo famoso salvagente, io lo chiamo salvagente perché tutti si aggrappano a questo PNRR, tutto quello che senti, c'è il PNRR, c'è il P... ma non è un pozzo senza fondo, come dico sempre io, insomma, no? Quindi cosa succede? Nel PNRR è previsto il 13% dei fondi per la formazione in generale, non specifica pubblica amministrazione, privato, eccetera, eccetera, in generale. Il ministro Brunetta ha fatto la sua, tra virgolette, proposta, il suo, capitolo di bilancio per quanto riguarda la formazione. Ma c'è solo un piccolo particolare. Quali sono i docenti ad oggi in generale che riescono a gestire una classe di, boh, tu hai detto 200 persone, la vedo impossibile perché fare lezione online vuol dire massimo 25 persone, perché per fare lezione online, seriamente parliamo, serve interattività e immersività. Quali docenti ad oggi sono pronti a fare questo? Nessuno. Te lo dico per ormai per esperienza. Quindi, se prima non pensiamo a formare i formatori e poi a discesa, come si suol dire, a scalare i vari componenti impiegati, eccetera, eccetera, dove vogliamo andare? È inutile fare questi annunci spot, ma non può essere risolutivo, quest'anno diamo 1 milione di euro per la formazione, ma non è quest'anno la formazione, si deve fare un piano da qui a 30 anni, cioè bisogna metterselo in testa, non possiamo ragionare ogni anno, quest'anno mettiamo X, quest'anno... non funziona così, i grandi paesi o le grandi nazioni ragionano da qui a 30 anni,
Però,
noi non riusciamo a
Will,
ragionare da qui a due
esatto, e
anni.
questo sicuramente è, però diciamo un'obiezione che si potrebbe fare a questo ragionamento è che è talmente veloce il il cambiamento e appunto il mondo del digitale, che forse è impossibile fare una previsione di tempi.
Ma no, io parlo da qui a 30 anni, nel senso che io mi pianifico in 5 anni, formo, ti faccio l'esempio, 3 milioni di formatori che vanno in giro nella pubblica amministrazione. Allora sì, che il discorso che fa Brunetta va benissimo, ma prima devi formare questi
Formiamo i
formatori.
formatori, cioè persone che però nell'arco di questi 30 anni siano in grado continuamente di aggiornarsi, di non
Certo, hanno
soltanto.
l'obbligo, io lo metterei come obbligo. Obbligo proprio a livello professionale, se tu sei un dipendente pubblico, in generale sei un formatore per l'innovazione digitale nella pubblica amministrazione, devi avere l'obbligo di essere un gradino superiore rispetto alla collettività per dare un benessere e una sostenibilità al tessuto sociale. Non ne usciamo altrimenti. I grandi paesi, Germania, Francia, Svizzera, eccetera, eccetera, fanno così, ma non mi sto inventando nulla, lo fanno da anni. La scuola francese, l'istruzione francese, ogni 5 anni, a causa della cosiddetta materia disruptive del digitale, cioè che corre tantissimo di rottura nel tessuto sociale, ogni 5 anni aggiorna i programmi dell'istruzione. Noi quanti anni è che non aggiorniamo l'istruzione?
Allora, senti che cosa scrive Gerardo al 334-9229-505. Chi è quel pazzo che lascerebbe un lavoro ben retribuito come quello di formatore nel digitale per passare alla pubblica amministrazione e sottotesto essere pagato come un dipendente pubblico?
Correttissimo, correttissimo. Anche questa è un'altra osservazione, anzi bravissimo questo ascoltatore, perché nel piano di assunzioni del Sud, del PNRR, questi famosi 1.000 esperti ultimamente che ho letto, c'è solo sempre un piccolo particolare. Tu vuoi 1.000 persone bravissime, fighissime, competenti al massimo, gli dai una retribuzione che è misera, tanto per iniziare, quindi non lasceranno mai, come dice l'ascoltatore, il posto nel privato. Seconda cosa, fai un contratto a tempo determinato. È una follia. Tu vuoi l'esperto per 3 anni, poi lo mandi a quel paese, come si suol dire. Ma di che parliamo? Chi è il folle che viene dalla pubblica amministrazione? Lascia perdere William, ma William ormai c'è da tanti anni. È
Sì,
una
però.
battaglia personale, insomma.
No, però ti posso dire, alla fine, cioè ad un certo punto, bisogna portare all'attenzione questi temi. Tu ovviamente da solo stai cercando di remare controcorrente in un sistema che è farraginoso, ma non è per neanche secondo me per volontà, è proprio per inerzia che siamo arrivati a
Assolutamente, ma
questo
basta vedere,
punto.
guarda, le ultime interviste che ho seguito di alcuni ministri o
Sì.
ex ministri, mo si me ne sono inventati, ma non per vantarmi, ma questo ti fa capire quanto è il livello. Vanno a copiare quello che dico io nei convegni o nelle varie relazioni che faccio. È una follia. C'è una follia. Tu, il ministro o chi di per sé, devi avere una visione che è 100 volte tanto quella di William, altrimenti vai a casa. Non servi. Ma non è una critica, è una realtà, che è diverso.
Sì, o comunque dovresti avere dei super consulenti che ti
Esatto.
consentano, ovviamente che non necessariamente il ministro è una figura
E io devo
tecnica, però.
ancora capire, e tu me lo puoi dimostrare, anche i tuoi ascoltatori, cosa ha fatto ad oggi il Ministero dell'Innovazione. Io devo ancora capirlo, sono
Ah, se non
sincero.
lo sai tu, se non lo sai tu,
Perché sono usciti
sicuramente.
con questo annuncio spot, puoi
Sì.
scaricare i certificati. È una follia. Cioè che io devo andare in un comune e devo scaricarmi il certificato per andare in comune. Ma io sono residente qui, perché devo scaricarmi il certificato?
No, ma.
Oppure, esempio banalissimo, è mai successo a me personalmente, andare a fare una denuncia perché ho perso i documenti, ho detto, ma io ho l'identità digitale, come per legge mi rompi le scatole che non posso fare nulla e mo non posso fare una denuncia? E non potevo fare la denuncia.
No,
Uscita la
perché
follia.
l'identità digitale non è il documento di riconoscimento, entri in quel paradosso totale in cui la cosa incredibile è che per avere un'identità digitale devi praticamente mettere tutto quello che tu sei a
Ma
disposizione
la follia è se io
dello
sono lì perché
Stato.
ho perso tutto e quindi ho
Esatto.
un mezzo che è il digitale che mi riconosce se William,
Perché
eccetera,
esisto,
eccetera,
esatto.
perché esisto, perché mi dici non la puoi fare? Come per il concorso obbligatorio e per fare la denuncia? No, è una follia, ma una follia omicida la definisco io. Nel momento in cui non c'è una visione concreta a lungo termine di che cosa sia l'innovazione digitale e il digitale, uno Stato è destinato a un declino su questo settore e poi con la ripercussione del tessuto sociale.
E poi, esatto, noi non vogliamo essere delle Cassandre, ma purtroppo ovviamente conoscere il sistema significa anche prevedere dov'è che appunto si romperà il sistema se già non si è rotto.
Ma la tua ascoltatrice nel messaggio audio ha parlato del CUP delle ASL. Il CUP delle ASL, parlo di Roma, giusto, sì, perché siamo a Roma, giustamente, dico, le ASL del Gemelli non si parla con lo Spallanzani. Cioè, di che cosa stiamo parlando?
Sì, ci sono poi esatto, alcuni poli ospedalieri tagliati completamente fuori, se riesci però a farti rispondere. E non sono riuscita a capire in diversi mesi qual è il problema del CUP, spero di poterlo scoprire nel frattempo, perché è un sistema inesistente. Ma poi pensate che nel momento in cui venite richiamati non c'è la possibilità di fare quello per cui il CUP è stato creato, cioè prenotare una
ma poi l'altra follia che ho letto questi giorni, da due giorni: la Regione Lazio crea l'agenzia di cyber security. Ma come? Ce n'è una nazionale, ne creiamo una, ogni regione si fa la sua. Ecco, capisci? Queste sono le follie. Creiamo il titolo quinto anche per la cyber security. È una follia. Se c'è un'agenzia nazionale, puoi avere dei referenti locali, ma non che ti fai la tua agenzia e decidi la tua politica. C'è un organo centrale che dice questi sono i rischi, le priorità, eccetera, eccetera. Tu non è che talzi la mattina, io assumo esperti perché ritengo che qua è così. Ma chi sei?
Ma no, assolutamente.
Cioè, capisci che è una follia tutto questo? È il contorto, come dico sempre io, della pubblica amministrazione italiana. È il contorto. È una pubblica amministrazione contorta con se stessa. Questo è il problema.
Eh sì, assolutamente sì. Da 72 ore cerco di entrare in speed alla faccia della digitalizzazione. Un altro messaggio da parte di Silvia.
Questi sono allora, i problemi proprio reali.
Allora, sulla speed c'è da dire una cosa. Io non so se è soltanto Poste Italiane o anche gli altri, ma devo dire che io con Poste Italiane l'ho dovuto rifare, riscaricare un'altra volta, più di una volta, perché insomma era come se mi andasse in crash il sistema. Io spero che
sì, ma anche lì è allucinante, cioè tu deleghi degli enti esterni, è un ente terzo, a erogare questo servizio e non sai come funziona il servizio erogato da quell'ente terzo, e nel momento in cui tu, tra virgolette, mi imponi da marzo 2022 che ho l'obbligo di entrare con Speed, ma se tu in quello lì non riesci a erogarmi l'identità digitale, di che cosa stiamo parlando?
E questo è quello che ci capita a tutti, insomma, a tutti noi concittadini. Come vedete, le testimonianze degli ascoltatori, ci scontriamo tutti con un sistema che però ovviamente ha delle falle, proprio perché evidentemente non è stato ben organizzato.
Io dico sempre solo una cosa, sì: viva la decentralizzazione del software, perché così non esisterà più un ente che dice questo funziona, no, ma sono dei criteri generali per tutti, si eliminano questi confini geografici, che ora, perché non hanno capito che con internet si elimina tutto il contesto geografico, non esiste più quello che fa in Italia, non va bene lì, là o quant'altro. E viva, come dico sempre io, la decentralizzazione.
E ci allineeremo, staremo a vedere. Intanto grazie a William Nonnis, lo potete seguire sui social, tutti i suoi contributi molto interessanti che ci aiutano ad essere sempre più consapevoli e formati. Buon lavoro, alla prossima,
grazie,
William.
Buona giornata.
A te, ciao.